Torino.
Allora, buongiorno a tutte e tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori, anche insomma da questa voce che prima, chiedo scusa, ero un po' impegnata, quindi vi saluto in questo momento. Allora, cominciamo quindi la rassegna di oggi, sabato 17 giugno 2023, leggendo La Stampa, che oggi ha questo titolo con la bandiera, diciamo, arcobaleno, proprio perché a Torino c'è il Pride, quindi loro ci tengono a far vedere quanto sono solidali, insomma, appunto con la comunità LGBTQR+, e noi siamo tanto, insomma, contente, non saprei, ma forse anche no, che La Stampa ci faccia questo regalino, diciamo, solo in questa giornata. E tra l'altro, infatti, la notizia di, insomma, del Pride è davvero occupa un piccolissimo trafiletto di due righe poco sopra, insomma, il titolo del giornale, anzi il nome del giornale. Poi invece la notizia principale è quella sulla riforma, insomma, che sta tentando di promulgare Nordio, ovvero riforma Nordio fuori dalla UE. Intervista a Busia, presidente anticorruzione, violati i trattati internazionali, rischiamo sanzioni, perché evidentemente tra le varie, insomma, rimostranze, polemiche e obiezioni che stanno venendo fuori, insomma, dopo la presentazione del DDL di Carlo Nordio, c'è anche, insomma, l'organismo fuori dall'Italia, quindi sopra, diciamo, dell'Unione Europea, che appunto non, insomma, anche da quel lato ci sono sicuramente delle obiezioni. Sì. Poi altro titolo piuttosto, insomma, che occupa una posizione importante: lite sul debito, la Germania attacca l'Italia. E qui c'è appunto un'analisi di Stefano Lepri, così siamo il coccio tra i vasi di ferro, insomma, queste similitudini. Poi magari ce lo andiamo a vedere, forse c'è una telefonata, però nel frattempo noi volendo possiamo andare avanti. Allora, poi altra piccola cosa, il ricordo Prodi, io e la mia Flavia come il cielo e la terra, qui insomma siamo su un altro, diciamo, lutto istituzionale, che suppongo fosse appunto la moglie di Romano Prodi. E come sempre, insomma, sui giornali, voglio dire, quando ci sono, insomma, situazioni di questo tipo, la narrativa non è che sia proprio la narrazione, anzi non è che sia proprio delle più lucide e oggettive, ma un po', insomma, si butta sempre tutto molto sull'emozione. Poi Renzi avvisa Ronzulli, faccio ballare Meloni, anche questo è un virgolettato un po', insomma, un po' curioso come espressione, e ci si riferisce alla conferenza stampa di Fratelli d'Italia, appunto dopo la conferenza stampa di Forza Italia in piazza San Lorenzo in Lucina, si fermano Licia Ronzulli, Giorgio Mulè, Paolo Emilio Russo e passa anche Matteo Renzi, ci fanno sapere dalla prima pagina della Stampa. Poi invece di spalla, ubriaco uccide in auto l'ex compagno di calcio, i destini incrociati di Andrea e Mattia. E qui evidentemente appunto si parla di un altro terribile episodio collegato, insomma, a delle morti causate da incidenti stradali, che è un argomento, insomma, di cui questi giorni tristemente si sta parlando molto, per vari motivi, insomma, sono state diverse le condizioni, le circostanze in cui appunto diverse persone hanno perso la vita a causa di appunto incidenti stradali, e sembra che appunto anche qui in questo caso, come spesso capita, insomma, siano sempre argomenti di che portano veramente i giornalisti e le giornaliste ad essere tanto a fare argomenti, tanto, insomma, articoli tanto caricati a livello emozionale, spesso davvero poco, insomma, anche professionali, verrebbe da dire.
Allora, poi, ti dico che c'è stata la telefonata, così la condividiamo, di un compagno che diceva che comunque a Torino La Stampa fa il carro per il Pride, quindi
benissimo, siamo ancora più contento di questa cosa. Però appunto ringraziamo assolutamente l'ascoltatore che ci ha fatto sapere questa cosa, quindi forse un pochettino gliela diamo via La Stampa questo,
sì,
merito,
insomma, già abbiamo parlato diverse, sì, volte, insomma, dei carri del Pride, insomma, c'è tutta una passata passata editoriale, insomma, della radio, sì, su poi questo,
molto bello.
Insomma, che vuol dire poi fare i carri del Pride e tutto quello che il Pride è diventato e via dicendo. Comunque continuiamo con la rassegna stampa, motivo per cui immagino La Stampa apre con questo, con, sì, i colori dell'arcobaleno,
senza ombra di dubbio. Allora, poi altro articolo, la scuola, ridiamo ai ragazzi l'esame di maturità. Chissà a chi servono gli esami di maturità, qualcuno pensa che non servano più a niente, perché non è certamente un esame a sancire l'ingresso nel mondo degli adulti. Andremo poi forse a vedere esattamente di che vogliono parlare. Poi, insomma, sempre forse una questione anche collegata appunto a quanto La Stampa si senta all'interno del Pride, e quindi si senta vicina, insomma, a diritti delle soggettività colpite dal patriarcato e dall'eteronorma, c'è addirittura un articolo dedicato proprio alla gestazione per altri, che va bene ma solo se è solidale, qui scrive la la giornalista Filomena Gallo. Alla vigilia della discussione alla Camera di una legge che intende se considerare la gestazione per altri come reato universale in Parlamento, arriva anche un'altra proposta, questo decisamente ce lo andremo a vedere. E poi solo se è solidale già ovviamente viene subito il pensiero al fatto che tutte le pratiche sono, almeno qualcuna si permette di dire che tutte le pratiche sono legittime, purché non ci sia dietro del denaro, oppure purché non offendano insomma la pubblica decenza, e sulla gestazione per altri in generale, sull'aspetto riproduttivo della vita di persone magari non etero, che non hanno relazioni non etero, si dice veramente di tutto senza lasciare a loro la possibilità di fare un po' quello che desiderano. Comunque poi lo andiamo a vedere. Poi collegato sempre al discorso della riforma di Nordio, appunto rispetto all'argomento della giustizia, il commento di Donatella Stasio: punire i magistrati è l'unico obiettivo ovviamente del DDL promosso dal ministro della giustizia. Allora, in primo grado mi aveva assolto, poteva finire lì se fosse rimasta in piedi quella simpatica legge che Berlusconi si era fatto per sé. Una legge del cavolo, giustamente dichiarata incostituzionale, ma aboliva l'appello del PM. L'appello del PM contro le sentenze di proscioglimento e mi avrebbe salvato. Invece mi hanno condannato e ora aspetto la Cassazione. Ho paura. Capisci che cosa vuol dire se mi strappano via da tutto quello che nel frattempo ho costruito? Mi condannano per un reato di 15 anni e mi fanno tornare dentro? Questa cosa mi ucciderà. La Cassazione non ha confermato la condanna in appello a Marco, che è rimasto libero. Era il 2008 quando mi raccontò la sua storia. Aveva 33 anni a metà e metà li aveva passati dentro, quindi dentro ovviamente le galere, per reati di traffico d'armi e droga, fortunatamente nel carcere di Pollate. In che senso fortunatamente? In un carcere non ci si sta fortunatamente, ma comunque ora questo pure lo possiamo poi vedere. Rimarrebbe solo da riportarvi il buongiorno di Mattia Feltri, ma forse ve lo risparmieremmo volentieri.
Allora passiamo al Corriere della Sera, che apre ancora sugli strascichi della morte di Silvio Berlusconi, per cui Forza Italia, asse Marina Tajani. Marina, questa già insomma il commento, diciamo così, si potrebbe fare sul titolo, no? Marina di nome, Tajani di cognome.
Quello sempre.
Sempre.
Le donne, dalla più alta, diciamo, di carica alla più bassa, sempre e solo il nome.
Sempre solo il nome, mentre Tajani ovviamente è Tajani. La famiglia Berlusconi, il sostegno al partito, il coordinatore uniti in suo nome, Putin, minuto di silenzio per Silvio. Scontro sulla giustizia, abuso d'ufficio, il titolo di apertura del Corriere della Sera mischia un po' diversi argomenti, PD diviso, sindaci per la burocrazione, no di Schlein. Gli articoli sono l'articolo è firma di Paola Di Caro e Marco Galluzzo. La famiglia Berlusconi garantisce il sostegno a Forza Italia, asse tra Marina e Antonio Tajani, il coordinatore degli azzurri ribadisce uniti nel nome di Silvio. Scontro sulla riforma della giustizia e il PD si divide. Ancora oggi il Corriere dedica da pagina 2 a pagina 11 l'eredità di Silvio, l'eredità lasciata da Silvio Berlusconi, e ovviamente il tema della giustizia è un tema che è stato molto chiaro all'ex Presidente del Consiglio, che tuttora riempie le prime pagine dei giornali. E questo poi andremo a guardarlo più in profondità. Ancora il fratello del cavaliere di Tommaso Labate, il seggio di Monza e il nome di Paolo. L'editoriale firmato da Antonio Polito, l'effetto del lutto, tutti ci siamo chiesti che effetti avrebbe avuto sul centrodestra la scomparsa di Silvio Berlusconi. La risposta che abbiamo davanti ai nostri occhi è che ne ha rafforzato almeno per un po' l'unità, ma che conseguenze avrà invece sull'opposizione, stando a quello che si vede in queste ore, potrebbe ulteriormente dividerla e dunque indebolirla almeno per un po'. C'è da considerare innanzitutto l'effetto bolina: se una barca a vela viaggia sbandata a destra per il forte vento, l'equipaggio si sposterà a sinistra per bilanciarla e mantenere l'equilibrio, ma se all'improvviso il vento muore, la barca rischia di scuffiare, capovolgersi, se chi ci sta sopra non ritorna rapidamente al centro, ristabilendo un equilibrio. Qualcosa del genere può accadere anche in politica. Per 30 anni la sinistra ha potuto dire di no a ogni ipotesi di riforma della giustizia, e non solo, sulla base del sospetto, spesso fondato, che servisse gli interessi privati del cavaliere. Depenalizzare il falso in bilancio o accorciare i tempi di prescrizione avevano infatti un effetto diretto sugli innumerevoli processi, più di 30, intentati contro di lui. Ma adesso che lui non c'è più, l'abrogazione di un reato come l'abuso di ufficio non può essergli messa in conto, a parte insomma, che ci sono tutti i suoi eredi e tutta una tipologia e una classe dirigente che si è formata su e con Silvio Berlusconi, e che sicuramente insomma di quello che erano le sue modalità di fare politica e imprenditoria hanno preso i benefici e le hanno anche applicate. Quindi insomma diciamo che se questa si può parlare di un'eredità di Silvio Berlusconi, al di là di quella politica, è proprio della costruzione di una classe dirigente che ha lasciato insomma dal 94 ad oggi governare il paese, perché poi insomma la classe politica anche formata da Silvio Berlusconi, da quella modalità di fare politica che ha condizionato evidentemente anche una classe dirigente di sinistra, rimane tuttora ai vertici di questo paese. Vale per tutto quello che è vicino allo Stato, quindi la pubblica amministrazione eccetera, ma vale anche per quello che è un po' considerato il parastatale, quindi insomma diciamo anche una modalità amicale e via dicendo, e anche insomma quindi per quel che insomma, non è che poi la questione della riforma di giustizia finisce o muore o si può cambiare perché è morto Berlusconi. Sicuramente insomma questa, la sua modalità rimane qua. Ancora c'è un editoriale di Dacia Maraini sul Corriere della Sera che vi andrei anche a leggere. Il cavaliere, l'etica e le donne, quelle parole che non direi oggi. Stanno circolando per la rete delle mie frasi su Berlusconi che sono state scritte, anzi pronunciate, nel 2018, quando il cavaliere era vivo. Non so chi le abbia tirate fuori oggi, non io. Ho denunciato a suo tempo alle Poste l'abuso, ma mi è stato risposto che l'autore è introvabile. Si tratta oltretutto di un testo manipolato. Non ho mai detto che Berlusconi sia peggio del fascismo, bensì che il pericolo del berlusconismo è più sottile, più sotterraneo e più difficilmente riconoscibile del fascismo, che è quello insomma che poi, ripeto, ha formato intere generazioni di questo insomma anche disprezzo un po' per la, insomma che già era inizio nel nostro paese, però per la collettività, per la cosa pubblica, l'arrivismo singolo, l'andare comunque insomma Berlusconi in questi anni ha lasciato tante cose, no? Oltre a Genova e via dicendo, insomma proprio anche aver sdoganato sempre di più tutta una modalità e dei partiti insomma che oggi governano e che insomma già dal 94 facevano parte del suo entourage. Cioè insomma comunque diciamo che oltre a tutta una apertura politica che Berlusconi ha fatto, ha lasciato anche una modalità di pensiero anche rispetto alle donne, rispetto a tanti diritti. Penso a tutta la questione sulla questione proprio del concetto di vita e via dicendo. Quindi non rinnego dell'insieme il mio giudizio, ma sinceramente se fosse dipeso da me non sarei intervenuta nel giorno della sua morte. I morti si rispettano anche nel silenzio e via dicendo. Questo è un editoriale che potete trovare se volete a pagina 45 del Corriere della Sera, firma di Dacia Maraini. In prima pagina si continua a parlare. Allora c'è la questione dello sport che mette il Corriere della Sera, perché c'è stato questo ciclista Gino Mader che a 26 anni è morto nel burrone. Marco Bonarrigo ce ne parla a pagina 23, perché anche qui questa questione della prestanza ormai non più di sport, ma non si parla quasi più, no? Dello sport, anche della competizione bella, non so. Comunque cade nel burrone quasi a 100 km orari, morto Mader, corridore gentile. L'incidente al Giro di Svizzera, aveva 26 anni, illeso un altro ciclista precipitato con lui. Praticamente ha perso L'equilibrio evidentemente ha sbattuto contro un altro ciclista ed è precipitato nel burrone. Ancora dalla prima pagina del Corriere di Francesco Verderami, europee si tratta per abbassare al 3% lo sbarramento, non c'è tanto tempo, fra un anno si vota, da un mese si tratta, l'obiettivo è modificare la legge elettorale per le europee abbassando la quota di sbarramento dal 4 al 3%. C'è la questione del naufragio del barcone in Grecia, in un Mediterraneo che continua ad essere intriso di morte, in un momento insomma in cui si va anche verso le vacanze, dove i turisti vengono, si va al mare, eppure un mare che, cioè, dovremmo, non so, anche rifiutarci di frequentarlo per quanto è ormai colorato di rosso, di morte. Questo vale per la Grecia, vale per l'Italia. Volevano trainarci, così si è rovesciato il barcone in Grecia. È un virgolettato che Gianni Santucci continua a pagina 14 e 15. I sopravvissuti sono 104, ma sulla nave affondata nella notte di martedì a 45 miglia dalla costa del Peloponneso c'erano almeno altri 600 migranti. I racconti dei superstiti e quelli delle autorità greche non sempre coincidono, e resta il caso della cima. Volevano trainare l'imbarcazione? La mossa Cina e Golden Power, il governo esercita i poteri speciali per tutelare le Pirelli. Si parla dell'ALT, del governo a Pechino per la Pirelli, scattano i poteri del Golden Power, il decreto per tutelare una tecnologia di rilevanza nazionale, cresce l'autonomia per manager e strategie. Al centro pagina invece la foto principale che il Corriere la dedica alla morte di Flavia Franzoni. Prodi, l'addio alla sua Flavia, siamo stati cielo e terra. L'ex premier Romano Prodi accarezza la bara della moglie Flavia Franzoni sul sagrato della chiesa di San Giovanni in Monte a Bologna. Romano Prodi davanti al feretro della moglie Flavia, morta improvvisamente 4 giorni fa. La ricorda così: non mi sono mai pentito di averti corteggiato, siamo stati uniti per 54 anni, abbiamo vissuto insieme cielo e terra. Questo per quanto riguarda il prima pagina del Corriere.
Allora, invece io ho prima dimenticato una cosa abbastanza importante dalla prima pagina della Stampa, ovvero la foto notizia che appunto riguarda purtroppo la insomma la strage dei migranti, la possiamo chiamare assolutamente così, ed è appunto una foto notizia veramente significativa, perché appunto riprende due persone migranti, uno arrivato purtroppo con l'imbarcazione che ha avuto quella tragica fine, diciamo così, e l'altro invece insomma è una persona sicuramente cara appunto all'altra persona migrante, e che sostanzialmente si abbracciano, ma purtroppo tra alcune sbarre, perché dobbiamo ricordare che delle persone superstiti, insomma, da questa strage, appunto le persone superstiti sono state sostanzialmente rinchiuse in un viene chiamato centro, insomma, di accoglienza. Noi sappiamo purtroppo che dietro la parola accoglienza, vabbè, nel microfono di questa radio, insomma, viene detto veramente di continuo. Sappiamo che appunto la realtà di quella che è l'accoglienza ha davvero poco a che fare con il termine caldo e positivo che ha questa parola, e appunto insomma questa foto notizia mi sembra molto significativa, perché fa capire proprio quello che anche queste persone stanno vivendo dopo aver subito tutto quello che sappiamo, e appunto sono in questo momento di fatto a tutti gli effetti rinchiuse, perché nonostante abbiano magari delle persone care già insomma in terra greca, non possono neanche toccarle se non attraverso delle sbarre. E quindi vabbè, qui chiudiamo con la prima pagina della Stampa, visto che avevamo detto prima, e passiamo invece al Manifesto. E anche la fotonotizia del Manifesto e la notizia, diciamo, principale riguarda proprio purtroppo, insomma, la strage greca, diciamo così. Il titolo è appunto ovviamente eloquente: ecatombe, sepolti in fondo al mare. Anche ieri i soccorsi hanno lavorato inutilmente alla ricerca dei migranti naufragati a Pylos. Cominciano invece a delinearsi le possibili responsabilità della tragedia. La Guardia Costiera greca ammette una manovra azzardata, che è anche quello che avevamo sentito, insomma, dalle pagine del Corriere. Poi subito dopo Musumeci fa infuriare i sindaci. Musumeci è il ministro del insomma si è occupato naturalmente di della protezione civile, ecco, perché è un ministero nuovo, insomma una cosa nuova che si sono inventati di recente, e appunto lui si è naturalmente occupato insomma dell'alluvione in Emilia, è proprio di questo che parla. Un mese fa l'alluvione,
protezione civile e politiche del mare,
e politiche del mare, ah benissimo, questo ministero ci piace molto, anche perché le politiche del mare vediamo che insomma sono davvero una priorità per questo governo. E appunto un mese fa l'alluvione in Romagna, il ministro, il governo non è un bancomat, che come se il governo non dovesse occuparsi insomma di questa situazione, è veramente anche qui un'altra sostanzialmente tragedia, perché comunque a un mese dall'alluvione i riflettori sulla Romagna si stanno spegnendo, ma per tanti inizia ora la vera emergenza. Le 978 frane, i 23 fiumi esondati hanno devastato l'orografia del territorio, seppellendo sotto metri di fango case, orti e coltivazioni. Dalle città ai piccoli paesi sperduti nell'Appennino sono 44 i comuni colpiti. Il ministro della protezione civile Nello Musumeci, giovedì al tavolo con gli enti locali, davanti alla conta dei danni, ha gelato tutti. Il governo non è un banco, ma t'ha detto. E lo ha ribadito anche ieri, facendo scatenare lo sdegno di sindaci secondo i quali i danni ammontano a 8,8 miliardi. Mentre il decreto alluvione non copre le spese già sostenute e sul commissario per la ricostruzione si rimanda. Per Confagricoltura un quarto dell'azienda è a rischio, vabbè questo ovviamente lo sappiamo, ma erano insomma sono a rischio anche proprio le vite stesse delle persone, e magari a questo poi insomma prosegue a pagina 6, quindi sicuramente ce lo andiamo poi a vedere. Poi Bologna in marcia per il clima, una grande marcia popolare per rivendicare una ricostruzione rispettosa dei territori attraverserà oggi le strade di Bologna, direzione uffici regionali verso i quali convogliare 10.000 stivali a portare simbolicamente il fango spalato divenuto emblema dell'immobilismo, perché ovviamente ricordiamo che insomma se quello che è successo in Emilia assolutamente non, insomma, non è casuale, non è una cosa che non si poteva prevedere, non è insomma appunto nulla che coglie realmente di sorpresa, perché banalmente sono proprio gli effetti insomma di, anche tanto banalmente scusate il termine riduttivo per una cosa del genere, e appunto sono gli effetti di costruire in maniera veramente non umana, insomma non necessaria, non, insomma qualunque tipo di fabbricato ovunque, in ogni caso su qualunque territorio, che sia possibile o meno, ma tanto insomma i palazzinari poco importa, o in generale a chi ha grandissimi capitali da investire, e naturalmente soprattutto è anche responsabilità in qualche modo direttamente del problema enorme che stiamo affrontando rispetto al clima, perché davvero insomma il pianeta non ne può più della nostra presenza diciamo predatoria e di sfruttamento, e poi insomma non ci possiamo più stupire, credo che ormai l'elemento insomma di stupore rispetto a queste cose davvero sia superato, perché purtroppo questo è l'andazzo. Poi invece qui di spalla omissione di soccorso, il dolore e la vergogna, la vergogna e la ragione, quindi forse cominciano a uscire fuori un po' di appunto responsabilità, confidiamo. Poi anche qui sempre con grande rispetto di queste persone, vedi, anche se poi per noi tutto sommato tutto sul rispetto per la famiglia Berlusconi non ce l'abbiamo, però quantomeno se nominiamo delle persone le nomineremmo quantomeno con il loro cognome, quindi qui anche il manifesto ci dice Marta e Martina, eredi al femminile del berlusconismo, mamma mia. Poi anche qui un altro articolo appunto sull'alluvione, quindi dopo alluvione il governo stavolta si infanga da sé. Poi invece più in fondo, cominciamo ad andare poi verso diciamo altri confini, il limite ignoto, vertice ministro NATO dentro Kiev più armi. A Bruxelles la riunione dei ministri della difesa della NATO e del gruppo di contatto. Si parla di ingresso dell'Ucraina, più armi e ammodernamento delle strutture nucleari. Intanto in Sardegna 5 generali a processo per disastro ambientale causato dalle esercitazioni. E questa ci sembra insomma una notizia anche insomma degna di nota, visto che ci sono insomma compagni e compagni che davvero da sempre credo mettono proprio i loro corpi, la loro vita per insomma andare contro queste basi in Sardegna che davvero hanno devastato luoghi in cui fortunatamente nemmeno era arrivata appunto per esempio la costruzione eccessiva, o insomma erano posti veramente incredibili, e naturalmente le basi insomma,
sì, senza contare insomma tutto l'inquinamento che i militari fanno a livello di salute, ricordiamo tutta la questione di Quirra, la questione dell'uranio impoverito e via dicendo, insomma penso che questa radio ne ha parlato tantissimo, c'è insomma i vari comitati che ne continuano a parlare, a Teulada, visto che stiamo parlando della Sardegna, Poi se vuoi finisci, ma volevo, c'è anche un comunicato che ci è arrivato ieri, poi leggo da Teulada, vai, finisci poi.
Ottimo, lo leggiamo senza dubbio. E, no, beh, questa in effetti era finita. Poi appunto un'altra notizia: Nordio fa autogol, si rischia la paralisi, che è un virgolettato appunto sicuramente del ministro della giustizia, in riferimento proprio al suo DDL molto probabilmente. Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri, che è arrivato peraltro ieri, alla mini riforma sulla giustizia, intervista alla presidente aggiunta dell'ufficio GIP del Tribunale di Milano, Ezia Maccora, misure dirompenti per l'organizzazione degli uffici. Le decisioni saranno rallentate e si rischia la paralisi. Poi pure di questo magari possiamo parlare, visto che diciamo, vabbè, al di là del fatto che questa legge può riguardare, almeno per il momento sembra riguardare esclusivamente una categoria di persone che è un po' l'1% della popolazione, famoso 1% della popolazione, però in realtà c'è il rischio che possa riguardare invece anche il restante 99, insomma, per tanti motivi.
Tanto la giustizia anche è una giustizia classista e di classe, quindi a noi, io secondo me, cioè io le riforme della giustizia non mi hanno mai più di tanto appassionata e...
Vabbè, non ci appassiona la legge, ne ci appassioniamo,
nel senso che tanto penso che comunque la repressione sempre nei confronti, tanto in carcere ci vanno sempre le classi subalterne, quindi in quello non ci, soprattutto insomma per quanto riguarda anche le donne. No, vabbè, mi sembra non ci possa essere giustizia per nessuna e nessuno.
No, beh, anche perché la giustizia dei padroni, quindi insomma tra di loro che devono fare.
Che se devono, cioè, tra di loro infatti. Che
voglio dire che si devono dire. No, infatti è veramente paradossale, insomma, in certi casi questa chiamiamola riforma, anche se appunto ci sono degli elementi che sono invece un po' preoccupanti pure per il futuro. Insomma, Nordio ha intenzione proprio di, almeno sembrerebbe, insomma, produrre un nuovo codice penale, perché a detta del suo partito, tanto democratico, il fatto che sia stato alla fine, perché ricordiamo il codice penale attualmente in vigore è non solo di stampo fascista naturalmente, ma proprio è rimasto tale, non è mai stato completamente riformato, e poi la riforma insomma di questo codice viene chiamata in realtà da diverso tempo, ma da diversi decenni, ma non è ancora mai stata fatta, e sembrerebbe dalle dichiarazioni insomma di appunto di Nordio che loro vogliano riformare, togliere loro questo brutto velo fascista, perché loro non lo sono affatto, e quindi insomma stanno cercando di fare sul lungo periodo pare anche questo, quindi sembrerebbe che tra un po' vedremo anche un nuovo codice penale addirittura in questo paese, che già insomma fa paura pensarci. E più o meno dalla prima del manifesto abbiamo detto tutto.
Allora, visto che parlo di Sardegna, io c'era un comunicato che c'era arrivato ieri dalla Foras, che si occupa insomma, comitato, gruppo di compagni e compagne che si occupano tantissimo che danno notizie contro e fanno anche azioni contro l'occupazione militare in Sardegna. Teulada, 5 generali rinviati a giudizio per disastro colposo. Abbiamo appena appreso dalla stampa che 5 capi di Stato Maggiore sono stati rinviati a giudizio per il disastro ambientale nel poligono di Teulada. Il 25 gennaio si aprirà il processo che vedrà imputati gli ex comandanti del poligono di Teulada: Giuseppe Valotto, Claudio Graziano, Danilo Enrico, Domenico Rossi e Sandro Santroni. Noi non crediamo che lo Stato italiano potrà condannare se stesso, perché riconoscere le responsabilità penali degli imputati significherebbe implicitamente condannare anche le politiche coloniali imposte per decenni dal Ministero della Difesa italiano. Sappiamo anche che una eventuale assoluzione verrà usata dall'esercito italiano per affermare che il problema non esiste, come è già avvenuto a Quirra. Però attraverso questo processo sarà possibile accertare i dati esatti sullo stato di inquinamento del terreno e delle falde acquifere del poligono di Teulada, dove sono stati utilizzati migliaia di missili Milan, aspargendo chili di torio. Già dalle indagini della procura sono emersi dati precisi che riguardano in particolare la devastazione avvenuta nella penisola Delta, un'area di 3 km quadrati utilizzata come bersaglio per decenni dall'esercito italiano. Solo dal 2008 al 2016 vi furono sparati 860.000 colpi di addestramento, fra cui 11.875 missili. Cioè, stiamo parlando che in 8 anni sono stati sparati 860.000 colpi di addestramento e 11.875 missili, per un totale di 556 tonnellate di bombe. Questo in un'area di 3 km quadrati. Cioè, pensate cosa può esserci in quel territorio sardo, insomma, una colonizzazione degli eserciti non solo italiano ma anche, ricordiamo, spesso ne abbiamo parlato, israeliano e quant'altro della terra di Sardegna. Nonostante tutto questo, il pubblico ministero Emanuele Secci aveva chiesto l'archiviazione, a cui però la GIP Alessandra Tedde aveva risposto con un ordine di imputazione coatta. Oggi il GUP Giuseppe Pintori ha deciso il rinvio a giudizio, respingendo una nuova richiesta di non luogo a procedere formulata dal PM titolare del fascicolo. Seguiremo, ci dice a Foras, il processo e vi terremo informati sui suoi sviluppi. E poi, insomma, spesso le immagini che a Foras ci invia di questi continui missili che vengono lanciati in queste terre bellissime. Questo per quanto riguarda la Sardegna. Continuiamo con la prima pagina del Domani. Al centro pagina c'è una foto di Elly Schlein abbastanza preoccupata. La riforma della giustizia spacca il PD, i sindaci Dem d'accordo con Nordio, lo scontro interno per i primi cittadini, la cancellazione dell'abuso d'ufficio è una vittoria. I parlamentari sono contrari, Schlein è per l'opposizione dura al DDL del governo, la conflittualità interna al partito cresce ancora. Questo a Giulia Merlo, sindaci Dem contro parlamentari PD, ne mezzo la cancellazione dell'abuso d'ufficio, così il governo è riuscito nella duplice impresa, commemorare Silvio Berlusconi con un DDL sul tema che gli è sempre stato caro, ma soprattutto spaccare il PD. Vabbè, insomma, diciamo che il PD si spacca pure da solo, non è che c'ha bisogno.
Tendenzialmente c'è questa abitudine.
Non è che c'ha bisogno, insomma, del DDL de Nordio o della morte di Silvio Berlusconi.
Ma anche perché li riguarda pure a loro, comunque, parliamoci, è sempre il discorso che facciamo prima, certo. Insomma, si spaccano poi su che, però fa ride.
La distanza tra gruppo, anche perché, insomma, vogliamo parlare di tutta la questione magistratura, insomma, tutto quello che riguarda la giustizia, insomma, che ci sta dentro con tutte e due le scarpe. La distanza tra gruppi parlamentari e primi cittadini è evidente e nessuna prova nemmeno a dissimularla, tanto e tale è la pioggia di dichiarazioni discordanti. Vabbè, l'articolo è molto lungo, secondo me non particolarmente interessante. C'è anche un editoriale di Emanuele Felice, Berlusconi ha sconfitto pure l'egemonia gramsciana, in cui, insomma, viene raccontato il percorso di Silvio Berlusconi, che è stato quello, insomma, di distruggere, se a detta di Emanuele Felice e quindi del Domani, anche la sinistra, che evidentemente, insomma, arrivava al 1994 già abbastanza con problematiche abbastanza sue. Non è che, insomma, non imputerei a Silvio Berlusconi tutte queste tutti questi cambiamenti, insomma, la sinistra italiana, a cominciare dal PC, insomma, ha avuto le sue crisi, penso, insomma, dal 48, ma pure dal 48 in poi. Comunque, l'individualismo, quindi, insomma, l'editoriale parla di questo, il Domani con Emanuele Felice, che è comunque un economista, in cui, appunto, vi leggo casomai soltanto la fine: ma se Berlusconi è stato un vincente sul piano culturale e politico, oltre che per quel che riguarda le fortune personali, ebbene, egli ha perso la battaglia per gli italiani più importante, non è riuscito a far progredire il paese. Invero, proprio con lui il declino si è acutizzato, amplificato. Berlusconi era sceso in politica promettendo un nuovo miracolo italiano e abbiamo avuto l'opposto, un paese più povero e arretrato rispetto agli altri partner europei, perfino meno libero. È stata questa la conseguenza della sua stessa impostazione: meno etica politica e meno tasse per tutti, meno investimenti nei beni collettivi, a cominciare da istruzione e ricerca, e poi un capitalismo corporativo e politico. Non era di questo che aveva bisogno l'Italia. Specie dopo l'entrata nell'euro, noi avremmo dovuto cercare di avvicinarci agli standard dei paesi più avanzati d'Europa. Berlusconi ci ha messi invece sulla strada opposta, una che conduce alla marginalità, all'immiserimento economico e civile, è l'esatto contrario della sua narrazione. Questo ci dice il Domani. A fondo pagina degli altri articoli, da Cutro a Pilos, morti e polemiche, Frontex ormai è un ente inutile. Un articolo che poi ci andremo a leggere a breve è su Roma: per ripulire Roma bisogna separare Ama e il Campidoglio. Si ritorna per l'ennesima volta sulla questione della Mondezza, che evidentemente è un problema che Roma non riesce oggettivamente a risolvere proprio dalla base. Qui se non si fa insomma un cambiamento radicale la vedo difficile. Poi un'intervista a Zero Calcare, è un mondo che rende cattivi, Gabriella Gilbertici, insomma intervista a Zero Calcare sulla Mondezza e Berlusconi, anche su tutta la questione anche dell'edilizia eccetera. C'è un divertentissimo trasmissione d'impatto di lunedì scorso, insomma se ve la volete andare ad ascoltare è sicuramente molto divertente, ma soprattutto molto interessante, perché ovviamente anche sulla Mondezza il grande affare politico in Italia Berlusconi ci ha messo mano. Per quanto riguarda insomma le prime letture, vi posso dare velocemente una lettura delle altre prime pagine. Al Libero, il dopo Silvio, c'è una foto di Marina Berlusconi, il fattore Marina, il futuro del centrodestra di Forza Italia passa ancora da casa Berlusconi. Beh, evidentemente insomma visto anche i miliardi di cui Forza Italia è debitrice nei confronti della famiglia Berlusconi. E Vittorio Feltri scrive: cara Meloni, cancella l'esame di maturità, un'inutile tortura. E poi mezzo PD sta con Nordio e via dicendo. La Repubblica: legge salva corrotti, con l'abuso d'ufficio il governo cancella anche il reato di traffico di influenze. È impunità per i mediatori delle nuove Tangentopoli, vanificate 3.623 condanne, timori dei PM, limiti alle intercettazioni, faro dell'Europa, via sul calo dei controlli e sul bavaglio alla stampa. Ancora Grasso: Nordio apre le porte all'illegalità e stravolge la Costituzione. Poi ancora ecco perché non è una riforma, l'articolo di commento di Gianluca Di Feo sulla appunto sulla riforma della giustizia. E poi Claudio Tito invece dall'Unione Europea: Meloni tentata dal patto con Ursula.
Anche qui Ursula non ha un cognome,
no,
naturalmente.
Ursula, anzi, sa manco chi è Ursula. Meloni sì, Ursula no. Golden Power, Palazzo Chigi, blinda Pirelli dal pericolo cinese. E poi, insomma, c'è un articolo ancora, vabbè, al centro pagina c'è la foto, anche qui tra le sbarre, è stata la vedetta greca a provocare la strage, si parla appunto dell'accusa dei superstiti sul naufragio dei migranti in Grecia. E poi le sfide borderline che vanno oltre il limite della vita di Paolo Di Paolo, si parla del quello che è successo a Casal Palocco, in cui è morto un bambino di 5 anni. Il giornale: Tajani lancia Forza Silvio, il leader azzurro, il nome di Berlusconi nel simbolo, la telefonata di Marina per ribadire la sua vicinanza. Pirelli: il governo frena i cinesi, per le scelte strategiche servirà il voto dei soci italiani. E andiamo, vi volevo leggere il Riformista, c'è una foto di Enzo Tortora, perché l'articolo è firmato dalla figlia Gaia Tortora, 40 anni dopo l'arresto appunto di Enzo Tortora, questo 40 anni dopo, il titolo della prima pagina del Riformista. E ancora il Fatto Quotidiano: la marchesa del Grillo, la destra vira all'impunità, gli ex di AN si berlusconizzano, il PM Curcio, sistema intasato, cittadini senza più una tutela. Qui casca il Nordio, c'è ovviamente l'editoriale di Marco Travaglio e anche il commento: patto fra Germania, Francia e Grecia per spiare i cronisti. Un giorno potremmo fare una bella discussione su quello che è l'informazione in questo paese, in cui si continua a accusare diciamo così la magistratura da parte dei giornalisti di non far bene il loro lavoro. Insomma, questa penso che continui ad essere una scusa bella e buona, e anche uno spauracchio sul reale mestiere a cui oggi chi si chiama giornalista, chi pensa di avere un tesserino, di voler fare ancora questo mestiere, insomma si attacca, e in realtà insomma non è un problema di magistratura fare bene il mestiere giornalista, ma ben altro. Qui ci stanno insomma tutto un controllo editoriale a livello profondo, a livello a proprio a, da come si diventa giornalisti, quindi dalle scuole piuttosto che dal dall'apprendistato e via dicendo. Cioè il controllo è proprio editoriale a priori, quindi la libertà insomma che anche il Fatto Quotidiano riporta, della libertà dei giornalisti che viene limitata alla magistratura, perché poi facciamo giornalismo solo con intercettazioni e con l'aiuto della polizia o piuttosto della magistratura, mi sembra un giornalismo un po' riduttivo questo, sulle carte sempre, no? Sulla visione, sulle veline o sulla visione della magistratura. Il giornalismo dovrebbe essere ben altro, quando insomma c'erano intercettazioni, allora che vuol dire che si faceva giornalismo, no? Quindi il giornalismo dovrebbe essere ben altro, dovrebbe andare insomma a raccontare ben oltre quello che si vede, e purtroppo insomma questo in questo paese non c'è, quindi non si può certo imputare alla magistratura piuttosto che alle varie riforme della giustizia, il bavaglio, l'Europa e via dicendo. Insomma, servirebbe un po' più di coraggio a livello giornalistico. Questo, insomma, per quanto riguarda il Fatto Quotidiano. Il Messaggero intitola Forza Italia punta all'Europa, Tajani traghettatore verso il Congresso Nazionale, ribadisce Marina il nostro fianco, è al nostro fianco, e ci credo, tutti i soldi che gli devono, ci mancherebbe solo, e Marina non è al nostro fianco, perché sennò Forza Italia morirebbe dopo un secondo. E nel dopo Cavaliere cresce l'europeismo azzurro. Vabbè, questo va dato atto, insomma, mi sembra dei titoli un po' anche fuori dal mondo, nel senso che mi sembra che Forza Italia è sempre stata insomma un partito europeista, Tajani è sempre stato insomma appunto dentro Europa, ne è stato. Lupi, una lista unica dei popolari vale il 15%. E vengono perquisite le case degli youtuber, così ci dice il Messaggero. Il Bimbo travolto, perquisite le case degli youtuber, gli investigatori a caccia di video e chat per documentare le ore precedenti lo schianto. Britti, rock sul tetto per il Messaggero. Vabbè, c'è una cosa, la foto di Alex Britti
che fa un concerto per il Messaggero.
Rock sul tetto per il Messaggero, infatti, brava, che ne
so. Fantastico,
no, folla in via del Tritone per il live del cantautore. Sì, c'è la foto che lo ritrae sul tetto
della sede proprio del Messaggero.
Via del Tritone.
Infatti, interessantissimo.
Bellissimo. Foto al centro, è grossa. Vabbè.
E vai.
E infine, insomma, l'editoriale, il progetto Nordio, quella norma che aumenta la fiducia nelle toghe di Paolo Pombeni. Scusate, ma la vista con l'età comincia a cedere. Il Tempo a Tajani, le redini di Forza Italia, vabbè, e via dicendo. Il Sole 24 Ore, e poi andrei un po' a chiudere con queste prime pagine. Ritardi PNRR, le accuse dei comuni, il rilancio con i fondi UE, questa è l'accusa del Sole 24 Ore. Al centro pagina c'è Bill Gates in Cina, perché poi nel frattempo la politica economica va avanti. Xi, un vecchio amico, oggi la missione diplomatica di Blinken. Sarebbe interessante, casomai andiamo un po' a leggere gli interni sulla questione Cina, che oggi insomma, tra le righe si trova sulla politica evidentemente mondiale, perché poi insomma noi nel frattempo insomma, la politica va avanti. Ci sono state insomma diverse riunioni e diversi accordi anche a livello economico su tutta la questione dei BRICS, quindi questo si vede anche un po' sulle prime pagine. Infatti non solo il Sole 24 Ore mette Bill Gates in Cina, ma anche Pirelli è un asset strategico, scatta il soft golden power. E quindi poi anche questo secondo me lo andremo a leggere. Questo è il Sole 24 Ore. Mi sembra che insomma gli altri giornali, che sono tutti insomma l'Unità ovviamente parla della riforma della giustizia e titola "Sta roba è acqua fresca, il dubbio ma quale bavaglio, la riforma delle intercettazioni è un colabrodo" e infine "L'Avvenire rissa sulla giustizia". La foto la foto in prima pagina dell'Avvenire è ancora con i barconi, mare, strage scioccante, forse 600 morti con 100 bimbi, soccorsi tardivi. Qui si parla non soltanto di soccorsi tardivi, ma che addirittura il naufragio sia stato avvenuto per colpa della guardia costiera greca che con la corda trainava e ha fatto ribaltare il barcone. Rissa sulla giustizia, appunto, come vi dicevo, e poi ci sono le proteste dei sindaci a un mese dall'alluvione. Questo per quanto riguarda le prime pagine. Io andrei a concludere così queste prime pagine dei giornali, ci aggiorniamo fra pochissimo per quanto riguarda, insomma, andare a leggere un po' di notizie più in profondità. Ancora un buongiorno a tutte e tutte voi, se volete ovviamente commentare con noi la rassegna stampa 06 49 17 50 il nostro recapito telefonico.
Bullshit, mein Freund.
Allora, rieccoci in voce. Allora, per le nostre ascoltatrici e ascoltatori, che ricordiamo, se vogliono comunque intervenire, insomma, c'è il numero di telefono, noi siamo sempre molto contente di sentirvi. Allora, e vi leggiamo un po' di insomma, un po' di cose dalle pagine interne dei quotidiani che abbiamo oggi qui. Ma prima magari qualche considerazione la possiamo fare su, appunto, su questa per il momento solo disegno di legge, che però, insomma, ha comunque cominciato la sua strada per chissà diventare una legge, anche se poi staremo a vedere, che è appunto il insomma quella che il ministro Nordio chiama riforma della giustizia, e al momento diciamo che insomma sembra riguardare esclusivamente la depenalizzazione completa dei reati che vengono definiti quelli da colletti bianchi, appunto, quindi non so, corruzione, concussione, falso in bilancio, insomma tutte queste cose, tutti questi tra virgolette reati, perché poi insomma per noi è pure un po' difficile parlare a volte di queste cose, perché noi il concetto di reato, il concetto di crimine, il concetto di pena sono cose che noi rifiutiamo completamente, insomma nella nostra ottica non prevede l'esistenza di reati, perché anche il reato proprio in sé è qualcosa di completamente arbitrario che viene creato o distrutto proprio a seconda della convenienza di chi fa le leggi. Quindi appunto teniamo sempre a mente, quando si parla di questi settori qui della, insomma, della nostra società, noi ne parliamo assolutamente sempre da un'ottica anticarceraria che rifiuta la pena e che rifiuta ovviamente anche il concetto di reato, come abbiamo detto un secondo fa. Premesso questo, appunto è quasi diciamo singolare, fa quasi sorridere il fatto che ci sia questa levata di scudi appunto da magistrati, da varie figure insomma istituzionali, dicendo che appunto Nordio sta appunto depenalizzando, che nella materialità è anche vero, sta depenalizzando dei reati, e quindi eviterà che tutte queste persone così cattive, così che fanno questi reati terribili, perché da una parte si tratta davvero di persone che creano davvero problemi a una grandissima quantità di persone, perché insomma sono tutti appunto sempre tra virgolette reati che hanno una ricaduta sulla vita di persone di classi molto subalterne. Qua non si tratta del furto, per cui invece magari vengono incarcerate molte persone, si tratta proprio di insomma movimenti di soldi davvero molto importanti, e quindi gli viene detto appunto al ministro Nordio che lui sta sostanzialmente salvando dalla punizione, salvando dalla galera appunto queste persone. A noi in realtà ci verrebbe da dire una cosa che è abbastanza ridicola, questa cosa, come questa obiezione, perché sappiamo bene che all'interno delle carceri, come poi è stato detto pochi minuti fa, all'interno delle carceri c'è una ci sono poche categorie di persone, e sono tutte appartenenti alle classi subalterne in qualche modo, quindi assolutamente i famosi colletti bianchi dentro le carceri non ci sono. Ora, io giorni fa ho visto il rapporto di Antigone, che è l'associazione che si occupa insomma di monitorare la situazione dei penitenziari nel nostro paese, e l'ultimo rapporto di Antigone conferma un dato che è sempre stato anche nei precedenti rapporti appunto di questa associazione, ma in generale assolutamente anche proprio nella percezione che si è sempre avuta, insomma, che anche nel, proprio della realtà della composizione della popolazione carceraria, assolutamente queste persone che commettono questo tipo di reati, sempre diciamo tra virgolette, sono meno del 7% della popolazione detenuta. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche magari sui giornali, no, banalmente qua leggiamo l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, Nordio la giustifica perché ci sono per esempio 4.700 iscrizioni al registro degli indagati per questo tipo di illecito, ma solo 18 condanne, quindi a quasi 5.000 iscrizioni corrispondono 18 condanne. Quindi Nordio dice: eliminiamo questo, insomma, questo reato, così sprechiamo meno tempo e forse perseguitiamo anche meno qualcuno, perché poi c'è pure l'elemento della persecuzione tra di loro, e vabbè. E a noi ci verrebbe da dire: ma se a 5.000 iscrizioni corrispondono 18 condanne, forse è perché siete sempre voi che state là sopra, no? Siete sempre voi che vi fate, come dire, che vi proteggete tra di voi quando volete, che non vi proteggete quando volete. E quindi, insomma, ci sembra veramente grave che venga detto a lui che eviterà il carcere a chissà quante persone. Non lo eviterà a nessuno, ovviamente a noi ci fa anche bene, perché carcere augurato proprio mai da questi microfoni non è pensabile. Dopodiché si fa un ragionamento su cosa, su perché quelle persone stanno in carcere, su chi ci sta, e forse sto carcere, lo diciamo veramente sempre, lo diciamo tanti, cioè si dice dal 24 maggio 77 insomma da sti microfoni, però forse è il caso di dirlo comunque anche oggi, cioè sto carcere non sta lì per evitare che in un futuro quelle persone compiano di nuovo questi reati, oppure per cancellare il reato. Insomma, ormai quanti saranno? 550, 600 anni di esistenza del carcere come lo conosciamo, non ci sembra assolutamente che violenze contro le persone, poi anche molto specifiche, o atti di un certo tipo, i furti dovuti alla povertà, non ci sembra che siano stati assolutamente risolti dall'esistenza del carcere, anzi con una recidiva del 70% è un po' difficile pensare. Quindi vi ricordiamo anche sempre questo, insomma, ascoltatrici e ascoltatori, anche se confidiamo che siano anche loro di questa idea, però noi comunque volevamo puntare su questo punto, che ci sembra proprio, appunto, su questo punto no, scusate, però chiedo scusa, e ci sembrava importante comunque ribadirlo, perché davvero non si può sentire questo livello di polemica. E poi niente, secondo me un elemento davvero, appunto, preoccupante, come abbiamo in realtà già detto, quindi scusate, l'elemento, appunto, della voglia, appunto, del governo del governo di Meloni ripulire dalla natura fascista il codice penale, come se loro non facessero parte di quell'area politica, insomma, no? Ecco di che stiamo parlando. E poi vabbè, si parla ovviamente, insomma,
ricordiamo, insomma, che il governo Berlusconi e tutta la magistratura ad esso legato, a lui e anche altre fazioni, insomma, rispolverato addirittura il reato di devastazione e saccheggio,
sì,
insomma,
quello proprio continuamente, insomma, ok,
che dicono i giornali? C'è qualche altra cosa di interessante
che forse sia davvero in qualche modo poi che ci riguarda proprio? Allora, sicuramente ci sono una serie di interessanti, insomma, di approfondimenti sulla, appunto, purtroppo, insomma, sulla strage in Grecia, e perché appunto vengono fuori delle belle responsabilità. Ora, un articolo che potremmo leggere sicuramente è questo qui. Allora, no, scusate, come non detto, forse mettiamo un minuto di musica, può essere una buona idea, e ci risentiamo
se
da
no,
poco.
Guarda, continuo io. Perfetto. Perché prima di passare a tutta la questione della Grecia, su cui andremo anche a sentire, giusto, la Grecia stessa, volevo invece leggervi due cose, come abbiamo detto, un po' di economia, anche per andare un po' a leggere le notiziole piccole che sui giornali, insomma, si vedono un po' con la lente d'ingrandimento, si devono andare a scovare con la lente d'ingrandimento, ma ci sono, in particolare dal Sole 24. Come vi avevo letto prima, c'è l'incontro di Bill Gates, apripista in Cina, da Xi Jinping, vecchio amico, tutti alla corte di Xi Jinping, che strotola tappeti rossi al big dell'economia americano, proprio alla vigilia dell'arrivo previsto nel weekend del sottosegretario di Stato americano Blinken, missione ripetutamente annunciata ma finora rimasta sulla carta. Ieri il segretario generale del partito ha accolto Bill Gates, che non vedeva dai tempi pre-Covid-19. Il cofondatore di Microsoft è l'unico ad aver incontrato il core leader, per la verità, nelle scorse settimane alla spicciolata. Infatti la processione è stata aperta da Elon Musk, che ha visto il vice premier, presidente della commissione scientifica, seguito dal numero uno Morgan, J.P. Morgan. Quindi si parla in questo incontro, dice l'articolo firmato da ve lo volevo dire da chi è firmato, ma non lo vedo, e un via via che forse prelude alla normalizzazione delle relazioni Cina-USA. Ieri, in ogni caso, incontrando il vecchio Bill, Xi Jinping lo ha ringraziato per aver partecipato allo sviluppo della Cina. Credo che il fondamento delle relazioni sino-americane risieda nelle persone e ripongo la mia speranza nel popolo americano, ha aggiunto il presidente, mentre Bill Gates si dichiarava entusiasta della sua visita in Cina. Abbiamo avuto ottimi scambi in passato, oggi abbiamo molti argomenti importanti da discutere. Quali sono questi argomenti? Il clima, la salute e l'accesso al cibo, i temi circolati sulla piattaforma cinese Weibo per le strategie per affrontare il cambiamento e le disparità sul piano sanitario, un vecchio cavallo di battaglia di Bill Gates. Perché poi, andando proprio a vedere negli ultimi decenni, insomma, Bill Gates ha fatto una fondazione che si occupa di salute, una delle fondazioni più importanti di immissione di soldi americani sul sistema non tanto farmacologico ma quanto di strutture sanitarie, e ovviamente uno degli argomenti con cui è andato a parlare di Xi Jinping, anche qui andando a leggere sempre tra le righe, è proprio quello sanitario. che ci dice il Sole 24 Ore, infatti, un vecchio cavallo di battaglia di Bill Gates. Dallo sviluppo di medicine per la malaria agli investimenti nell'adattamento al cambiamento climatico, la Cina ha una grande esperienza. Quindi, avendo la Cina, parliamo di malaria, comunque evidentemente nelle strutture, nella, diciamo così, colonizzazione cinese di paesi che hanno evidentemente, secondo Bill Gates e Xi Jinping, bisogno di immissione di altri farmaci o vaccini o altre vaccini di altri farmaci e via dicendo, l'accordo sembra ormai, insomma, che si porti avanti. Su questo la Cina ha una grande esperienza, aveva scritto, dallo sviluppo di medicine, lo ripeto, per la malaria scusate, agli investimenti climatici, allo investimento nell'adattamento al cambiamento climatico, la Cina ha una grande esperienza, aveva scritto. Dobbiamo sbloccare questo tipo di progresso per un numero sempre più ampio di persone al mondo. Segue l'articolo, sotto ce n'è un altro, anzi un'intervista che viene portata avanti dal Sole 24 Ore, però non viene firmato, l'intervista Liu Ping al vice capo della Commissione per l'Economia e l'Informatizzazione di Shanghai, all'articolo di Rita Faticuso. Il viaggio è iniziato a Tel Aviv ed è passato per Roma. Il viaggio europeo è iniziato a Tel Aviv in Israele e a ruota ha toccato Roma per la ripresa dei contatti con investitori stranieri di qualità da attirare nei distretti di Shanghai. Quindi, nel frattempo che l'Europa insomma è occupata da la guerra in Ucraina e la Russia, e sembra, insomma, che stiamo distruggendo il colosso della Federazione Russa, nel frattempo, insomma, l'economia e la politica circola da altre parti. E infatti Liu Ping, vice capo della Commissione per l'Economia e l'Informatizzazione di Shanghai, guida la delegazione che in collaborazione con il Sino Innovation Center e l'Italy China Council Foundation ha fatto tappa nella capitale per sondare le potenzialità di collaborazione nella biomedicina, nella manifattura intelligente, nel campo della neutralità del carbone e ovviamente del design. L'intervista che le fa Rita Faticuso, che io vi leggerei perché comunque è sempre interessante sapere che pensa la Cina. La lunga quarantena delle municipalità, finita con la riapertura alla mobilità del dicembre scorso, ha lanciato il segno nell'economia di una megalopoli come Shanghai. Come intendete ripartire? Intanto scegliere per un nuovo insediamento la municipalità di Shanghai, una delle quattro autonome del paese, vuol dire saper entrare in sintonia con i tempi. Stiamo puntando a incentivare più consumi e più benefici. Soprattutto vogliamo avere più aziende straniere nel nostro territorio. In particolare la nostra strategia è quella di puntare a capitali esteri a lungo termine. Vogliamo che il nuovo nostro diventi un sistema innovativo indotto dalle forze del mercato. A che punto sono i rapporti tra Shanghai, l'Italia e il resto del mondo? Direi che, a parte certe dinamiche particolari, l'interscambio con il vostro paese rispecchia quelle globali. Mi spiego meglio. Dai 50 miliardi di dollari del 2019 si è passati ai 78 miliardi del 2022, un incremento del 30% di investimenti. Di questi, 16 miliardi sono imputabili ai rapporti con la sola Shanghai, che così totalizza il 20% del totale. E via dicendo. Lei ama ripetere la frase Shanghai finestra di riforme e di aperture, e questo per dire, insomma, che quelli che sono appunto i rapporti economici che vengono portati avanti. Ancora si parla di Pirelli, sempre dalla prima pagina del Sole 24 Ore. Pirelli è un asset strategico, il comitato Golden Power interviene sul caso Pirelli, anche se con un approccio soft molto mirato. Per la delicatezza del caso, la decisione è stata presa dal Consiglio dei Ministri. La strada scelta è quella delle prescrizioni. I paletti fissati dal governo riguardano i limiti in tema di accesso e condivisione di informazioni, di dati attraverso la tecnologia, maggioranze qualificate nel CDA di Pirelli per decisioni strategiche e l'obbligo di costituire una unità organizzativa autonoma che si occupi di sicurezza. Le preoccupazioni per la sicurezza nazionale si concentrano sui sensori cyber in grado di raccogliere dati riguardanti tra l'altro assetti viari, geolocalizzazioni e stato delle infrastrutture. L'articolo continua poi a pagina 6 del Sole 24 Ore, che ci andiamo a vedere. La vicenda Pirelli era emersa nelle scorse settimane per via del rinnovo del patto parasociale siglato lo scorso anno tra Camfin e ChemChina, azionisti di Pirelli rispettivamente con il 14 e il 37% del capitale. È rimasto sospeso dopo la notifica a Palazzo Chigi e l'apertura dell'istruttoria ai sensi del Golden Power. La decisione del comitato era attesa entro il 23 giugno, perché oltre quella data altrimenti i poteri di intervento dell'esecutivo sarebbero decaduti. Il nuovo patto, oltre a ridurre il numero dei consiglieri di espressione italiana in CDA da subito, prevede che a partire dal 2026 Camfin perda la possibilità di esprimere cariche esecutive come quelle dell'amministratore delegato. Tutto questo aveva posto il problema di esporre la società al rischio di non poter esportare più pneumatici negli Stati Uniti e progressivamente anche in altri paesi della NATO. E ancora i timori erano legati alle richieste avanzate dall'azionista cinese negli ultimi mesi al fine di condividere informazioni e piattaforme tecnologico. Scopo delle misure decisive e tutelare l'autonomia di Pirelli e del suo management, la sicurezza delle procedure, la protezione delle informazioni di rilevazione strategica. Si parla infatti dei sensori cyber, i quali sono in grado di raccogliere i dati del veicolo riguardante tra l'altro gli assetti viari, la geolocalizzazione e lo stato delle infrastrutture. La rilevanza di questa tecnologia cyber, si aggiunge, è individuabile in una pluralità di settori: automazione industriale, machine to machine communication, machine learning e via dicendo. Dal comunicato si evince anche che gli azionisti cinesi avevano avanzato la disponibilità ad assumere impegni per limitare i rischi individuati dal comitato Golden Power. La decisione del governo, oltre a confermare gli impegni assunti da China National, dota Pirelli di una serie di strumenti, tra i quali un nulla osta di sicurezza industriale strategico che prevede limiti di accessibilità alle informazioni. Questo poi alla fin fine quello che il governo ha detto sulla questione di Pirelli. E dal Sole 24 Ore io direi che insomma è tutto. E possiamo passare insomma alla questione dei migranti, andando anche a capire se riusciamo a collegarci con la Grecia nel barcone, insomma, ovviamente.
10:29, torniamo in voce e appunto cominciamo a parlare un po' più approfonditamente di Grecia, in questo caso insomma della tragedia che è avvenuta in Grecia pochi giorni fa. Allora, la stampa insomma offre un approfondimento abbastanza lungo. Lo scaricabarile dei soccorsi, i migranti accusano, manovra sbagliata, ci hanno fatto affondare, la guardia costiera nega, non abbiamo lanciato nessuna fune. Questa è un po' la questione del fatto che appunto questa imbarcazione si sia molto probabilmente ribaltata, proprio perché quelli che dovevano essere i soccorsi hanno appunto proceduto con una manovra errata, e quindi questa imbarcazione è poi caduta in acqua e le persone poi non hanno, insomma, si è ribaltata e le persone sono cadute in acqua, purtroppo molte di queste perdendo la vita. Allora, l'articolo è di Letizia Tortello, inviata a Calamata, che è ovviamente il luogo di poi, diciamo, approdo, che teoricamente doveva essere quello per questa imbarcazione. Allora, cominciamo a leggere. Due versioni diverse, incongruenti, che si smentiscono pesantemente a vicenda, e ci verrebbe subito da dire che non ci stupisce affatto, perché appunto insomma le vite perse in mare, possiamo dire che per tutta una serie di soggetti non hanno nessun valore, quindi non ci stupisce che anche se magari le dinamiche sono semplici, non ci stupisce che sia tutto fumoso, tutto misterioso, che magari a volte può anche esserlo, però insomma in questo caso ci sembra che davvero si stia costruendo insomma un mistero molto complesso, molto, molto complesso appunto da redimere, ma in realtà non, insomma, da scoprire, ma in realtà forse le cose sono andate in maniera abbastanza insomma più leggibile, più semplice, si potrebbe fare chiarezza più facilmente. Allora, Quindi appunto due versioni diverse che si smentiscono a vicenda: guardia costiera greca e governo ellenico, nulla torna. Il terzo, in mezzo la verità dei migranti, che è appunto la terza soggettività, anche se la soggettività più importante, ci verrebbe da dire, visto che ne ha subito le conseguenze più pesanti, e non da oggi, insomma, non da quando è successo questo terribile evento, ma come sappiamo, voglio dire, la strage in mare insomma avrà creato veramente decine di migliaia di morti. Insomma, adesso scusate se sbaglio se non ho dei numeri precisi, ma è veramente un numero altissimo e agghiacciante. E neanche i tempi tornano. Nella ricostruzione di quel che è accaduto mercoledì nel cuore della notte, quando la barca Adriana, partita dall'Egitto e che sognava l'Italia, che sognava come se l'Italia fosse chissà quale meraviglioso paese per persone che arrivano da altri paesi, è naufragata a largo della Grecia, all'altezza di Pilo. È arrivato il momento dello scaricabarile tra le istituzioni greche. Di fronte alla tragedia di 500 morti su 750 che erano a bordo di una carcassa del mare di soli 35 metri, quindi rendiamoci anche conto, insomma, proprio della condizione e appunto in cui si trovavano queste persone. Abbiamo la telefonata oppure andiamo?
Sì, no, finisci brevemente così.
Perfetto,
e poi andiamo.
Procediamo subito con la voce, diciamo,
in Grecia.
Perfetto. E niente, quindi vabbè, molto, molto in breve, insomma, qui veramente si danno poi responsabilità, insomma, Frontex dalla responsabilità al governo greco, un po' vicenda, insomma, e viceversa. E naturalmente invece poi la voce di chi davvero appunto lì ci ha perso la vita, da questo, per esempio, banalmente da questo articolo, compare soltanto per fare quello che forse si può definire giornalismo emozionale, quindi per farci un po', per fare proprio ipervittimizzati, quindi veramente forse su questo non continuiamo perché è quasi indecoroso.
Allora, noi siamo in collegamento con un compagno che si trova in Grecia. Ciao, buongiorno. Ci senti? Forse gli prende male il telefono, però ci senti?
Adesso?
Allora, noi ti sentiamo adesso un po' a tratti. Se riesci a fermarti in un punto dove prende bene il telefono, noi ci siamo.
Ok, adesso.
No, questi telefoni sono un incubo praticamente. Siamo nel 2023. Allora, proviamo. No, Leo, non ti sentiamo. No, Leo, non ti sentiamo. Prova a spostarti un attimo in un punto dove prende meglio il telefono.
Ok,
Spostati. No, va bene. Allora, continuiamo un attimo con la rassegna e riprendiamo, insomma, riprova a chiamarlo.
Allora, invece, nel frattempo rimaniamo naturalmente sempre su questo argomento qui, però andiamo tra le pagine del manifesto, che appunto titola Ecatombe, naufragio in Grecia, prima ammissioni della Guardia Costiera, quindi forse qualche responsabilità, contrariamente a quello che ci diceva la stampa, forse viene più delineata, ma forse no, insomma, lo scopriremo da questo articolo. E in effetti è meglio non essere troppo ottimisti rispetto all'informazione. Allora, qua si riprende di nuovo la foto di queste due persone, insomma, è uno dei migranti che era sull'imbarcazione ribaltata, e l'altro si scopre essere appunto un suo fratello che era già forse presente in Grecia, insomma sul territorio greco. Ed è, vi ripeto, veramente agghiacciante questa immagine, perché non si possono, queste due persone appunto si possono toccare solo attraverso delle sbarre, perché appunto ricordiamo che le persone poi sopravvissute, superstiti insomma del naufragio, sono attualmente non sono libere di muoversi. Allora, l'articolo, ok, forse ci siamo quasi per la corrispondenza.
Allora, riproviamo un attimo perché i telefoni purtroppo. Allora, buongiorno.
Buongiorno.
Ah, ok, adesso ti sentiamo molto bene, perfetto. Ciao Leo, buongiorno, benvenuto a Radio Onda Rossa. Allora, volevamo con te, se ti andava, insomma, un po' farci un resoconto, innanzitutto come i giornali stanno raccontando questo barcone che si è rovesciato, e questi, si parla insomma di uno degli omicidi più grossi del Mar Mediterraneo, 600 persone affogate, insomma dei numeri enormi. Volevamo un po' capire i giornali cosa dicono, e anche questa questione sulla Guardia Costiera e via dicendo.
Sì, allora è sintetizzato un po', perché immagino più o meno le notizie, quelle più gravi, sono già note. Comunque a livello, diciamo, di mass media, giornali, televisioni eccetera, qui in Grecia il racconto degli ultimi giorni per questo omicidio di Stato in pratica nel mare sotto Peloponneso. Sta cambiando la versione, diciamo, dal giorno al giorno, seguendo quella ufficiale della Guardia Costiera e del ministro del Ministero che sta al controllo della Guardia, che all'inizio parlavano che non avevano già conoscenza della nave, poi sapevano per la nave però non sono intervenuti, e poi alla fine, da ieri in poi, la versione dice che loro cercavano di rimorchiare il peschereccio e poi è accaduto quanto è accaduto. Comunque, a livello di aggiornamenti, dobbiamo dire che i sopravvissuti e le sopravvissute, i migrati e migrate, si trovano oramai in stato di arresto in pratica, rinchiusi in uno dei lager di stato greco per migrati e migrate, a Malakassa, fuori Atene. E dobbiamo dire anche le grosse manifestazioni che sono state l'altro ieri in tutto il paese. Ad Atene sono stati migliaia le persone nelle strade, la polizia ha attaccato in diversi punti il corteo, sono stati degli scontri, momenti di tensioni, lancio di lacrimogeni eccetera, e oggi stanno passando dal PM 20 arrestati. E tutto questo in un clima preelettorale. E 25 giugno ci sono le elezioni qui, con un governo tecnico in pratica per le elezioni, fino alle elezioni, che lascia, diciamo, anche a livello politico senza risposte questo omicidio. Non so se voi avete qualcos'altro,
sì,
da...
Allora, innanzitutto hai detto tantissime cose, io volevo un po' andare a approfondirne alcune. Allora, innanzitutto la questione appunto del barcone, ovviamente tu hai parlato dei sopravvissuti che sono stati rinchiusi, ovviamente come avviene anche in Italia, in lager di Stato, ma anche perché non vogliono che parlino, cioè sono stati ascoltati a livello anche giudiziario, immagino, per capire e far raccontare cosa è successo?
Sì, i racconti dei almeno quelli che hanno potuto uscire, perché in pratica sono stati in stato di arresto in pratica per non avere anche la possibilità di comunicare, parlare comunque con i pochi giornalisti, ma anche parlamentari di opposizione, di sinistra, diciamo, oppure no, che hanno potuto parlare con loro. Il racconto è in pratica di un pushback, che dal momento in cui la Guardia Costiera greca ha visto, ha avuto notizia della presenza del barcone nelle mari greche, hanno fatto di tutto per in pratica allontanarli dalle acque greche. E questo in pratica, dicevano che già la situazione era grave dentro, con dei morti già durante il viaggio, erano rimasti senza acqua, era una situazione già gravissima come possiamo capire tutti e tutte, la Guardia Costiera greca ha ritenuto opportuno tentare di legare per rimorchiare il barcone, fatto che almeno secondo le testimonianze era quello che ha causato anche il naufragio. A livello, diciamo, di testimonianze, questo.
Senti, ma le persone che erano sul balcone da dove provenivano? Da quali paesi fondamentalmente?
Sono soprattutto di nazionalità di Afghanistan, Pakistan, ma di Siria se non sbaglio. Comunque poi anche da quando si capisce i morti, il numero dei morti in pratica rimarrà. Non sapremo, certo, mai esattamente, certo, il numero, certo, delle persone morte in questo omicidio di Stato in pratica, però sì, a livello di nazionalità erano da paesi, diciamo, asiatici soprattutto.
Ennesimo omicidio di Stato, diciamo, la Grecia un po' come l'Italia vive, insomma, questo Mediterraneo ormai, secondo me, è impraticabile,
certo,
anche a livello di, non so come si possa venire anche a livello di turismo a bagnarsi in un mare a ormai più morti che pesci. Infatti. Cioè, è veramente.
E poi dobbiamo tenere in considerazione anche questo fatto, pure diciamo che fa vedere in un periodo così estivo turistico,
appunto,
come le contraddizioni di questa Europa fortezza, no? E il modo con il quale tratta le persone che cercano di scappare dalle guerre e dalla fame che semina in tutto il mondo, e poi quando arrivano nelle porte dell'Europa civilizzata, in questo caso con le armi, con le navi dello Stato greco, che dobbiamo anche tenere in considerazione che questo accade in un periodo che qui in Grecia, dopo le elezioni di maggio e queste che stanno per arrivare adesso, c'è un segnale forte di aumento delle forze, a parte dai Nuova Democrazia della destra conservatrice, diciamo tradizionale, che comunque ha una politica razzista di Stato proprio dichiaratamente aperta.
Certo, immagino come la nostra.
Di farla finta di un umanitarismo e che di rispetto delle convenzioni europee, di UN, eccetera, però comunque c'è un forte aumento anche di forze dichiaratamente fasciste, dichiaratamente razziste e dichiaratamente reazionarie e conservatrici.
E questo, insomma, sì, infatti l'abbiamo visto, c'è stata l'esclusione totale di qualsiasi partito della sinistra all'interno di questa.
Certo, certo. Poi dobbiamo anche dire questo, per non lasciare solo, diciamo, le parti negative, la cosa importantissima che da quanto è accaduto questo naufragio migliaia di persone sono scese in strada
in piazza.
E da quanto si capisce, malgrado il clima preelettorale che si cerca di insabbiare sotto questo clima, diciamo, le responsabilità di questo crimine, e da quanto si capisce le manifestazioni, le mobilitazioni, ma anche i segni di solidarietà per queste persone, solidarietà concreta, ci sono anche iniziative che cercano di avere una comunicazione proprio diretta, aiutare anche con prodotti di prima necessità, eccetera, i sopravvissuti e le sopravvissute, quindi è importante tenere anche questo come, diciamo, il punto da parte nostra,
certo,
della gente di solidarietà.
In questo, in Grecia, insomma, secondo me molto più che in Italia, le manifestazioni di solidarietà sono sempre molto più ampie, più grosse. Manifestazioni che si sono svolte dove? Solo ad Atene o anche in altre città?
Giovedì sono state manifestazioni praticamente in tutte le grandi città, non solo ad Atene, Salonico, Patrasso, a Creta, nelle città di Creta, in tutto il paese in pratica sono state mobilitazioni. Ad Atene la polizia ha in pratica vietato da un punto in poi lo svolgimento delle manifestazioni, sono scoppiati scontri e oggi 20 arrestati, arrestate, si trovano
nel processo,
tribunale di Atene,
tribunale per direttissima,
accusati per la loro solidarietà, per la partecipazione a questa manifestazione.
Senti, un'altra cosa che ti volevo chiedere è evidentemente, insomma, appunto questa cosa che dicevi anche, si apre la stagione turistica, c'è insomma da parte delle compagne anche la voglia, la possibilità, questo andrebbe fatto un po' in tutto il Mediterraneo, di andare a sensibilizzare i turisti che vengono, che sono sempre maggior parte dell'Europa, casomai dell'Europa del Nord, su quello che avviene nei mari dove poi si vanno a bagnare. Penso che questo punto a livello internazionale, penso in Grecia come in Italia, quest'estate andrebbe in qualche maniera posto all'ordine del giorno delle compagne e dei compagni, perché è allucinante che poi, insomma, dal Nord Europa, dal resto del mondo vengono, soprattutto io parlo del Nord Europa, vengono in vacanza qua insomma, in paesi dove con le loro politiche, insomma, si ammazzano migranti e poi loro si vengono a bagnare. Io lo trovo veramente allucinante quello che sta accadendo sempre di più.
Sì, guarda, secondo me su questo punto comunque, pure qui in Grecia, ma almeno voglio dire a livello internazionale, europeo, eccetera, è ormai chiaro come il collegamento che c'è tra le guerre oramai, certo, aperte, la guerra che sta in atto da in diversi focolai da anni e anni, come queste politiche che partono in pratica dall'Unione Europea, non solo, ma anche dall'Unione Europea come protagonista di queste operazioni militari. Dopo queste politiche portano anche più fame, più miseria, più devastazione in diverse parti del mondo. Il fenomeno dell'immigrazione non è nato né ieri né l'altro ieri, è un fenomeno storico. Il punto è come i movimenti dell'antagonismo sociale, le forze, diciamo, di solidarietà internazionaliste eccetera, possono anche oltre esprimere una solidarietà a livello, diciamo, anche che questo è anche importante,
anche a livello umano,
politico, cioè, e pubblico, ma anche per una solidarietà concreta vera e propria a queste persone che riescono ad arrivare nelle nostre parti, a queste persone che una volta sopravvissute dal mare, dal Mediterraneo, da tutto questo viaggio e tutto questo che hanno subito durante il viaggio, poi si trovano a essere trattati come detenuti in pratica, oppure nel migliore delle ipotesi come cittadini di seconda,
certo,
categoria,
o sfruttati lavorativamente a dei livelli disumani,
esatto, oppure sfruttati come lavoratori proprio a livello massimo di sfruttamento. Quindi pure qui in Grecia comunque ci sono da anni una forte espressione di solidarietà, ma anche una presenza stabile negli anni di strutture di solidarietà verso queste persone. Ora, a livello politico è ovvio, secondo me, il fatto che l'Unione Europea ha questa tematica, il punto che come tratta l'Unione Europea il fenomeno dell'immigrazione, dei milioni di profughi e delle profughe che arrivano in Europa, fa capire molto anche per la vera natura di questo organismo, di questo sistema in pratica interstatale di sfruttamento e oppressione, dove ogni Stato membro ha anche un altro ruolo su questa catena, e da quanto pare da molti anni i paesi, diciamo, del sud, Italia, Grecia, Spagna, ritengono opportuno avere questo ruolo di, diciamo, cane da guardia dell'Europa fortezza, e fomentare anche razzismo, xenofobia, politiche comunque che appoggiano queste politiche.
Sì, infatti, che poi è funzionale anche a tutto il cambiamento, insomma, all'aria che tira di cambiamento politico, in un momento, insomma, in cui si continua oggettivamente una crisi economica, insomma, sempre, o comunque un'inflazione sempre più attanaglia, evidentemente, insomma, il solito spauracchio che però va avanti da troppi decenni, non si riesce, insomma, a invertire non si riescono a invertire queste politiche, no, di propaganda. Senti, io ti ringrazio tantissimo, noi ti ringraziamo tantissimo, non so se hai altro da aggiungere, potremmo risentirci comunque anche nei prossimi giorni per capire anche il processo oggi che c'è ad Atene, come andrà a finire, se ci saranno altri appuntamenti in piazza e come si evolverà questa situazione anche mediaticamente, insomma, 600 morti, sì, è uno dei, insomma, degli omicidi di Stato più importanti che c'è stato negli ultimi anni, insomma, noi ci abbiamo avuto Cutro da poco, è evidente che la situazione sarà, insomma, sempre peggiore perché poi si arriva l'estate, arriva il bel tempo e quindi in mare arriveranno sempre più persone. E quindi non so se hai altro da aggiungere, ti ascoltiamo, altrimenti ci aggiorniamo.
Una ultima battuta, giusto per capire, diciamo, anche perché penso che può essere capito anche questo dai compagni e le compagne e la gente in Italia, che la più grande ipocrisia di questi giorni, diciamo, qui in Grecia, periodo turistico, è che da una parte, mentre quando arrivano i turisti, diciamo, ricchi per spendere i loro soldi qui in Grecia, che ha come punto, diciamo, industria pesante oramai, lo dicono anche da soli, il turismo, di tutto per dare il benvenuto eccetera, però dall'altra parte le stesse magari persone che danno il benvenuto ai turisti non si sentono neanche un minimo di dolore quando si perdono vite così, vite diciamo di gente povera, gente che scappa da guerra e fame. E questa ipocrisia, comunque, meno male, c'è ancora gente che è contro tutta questa situazione. Un saluto anche da me e spero che ci risediamo.
A presto Leo, e insomma un saluto a tutte le compagne e compagni in Grecia, e speriamo anche prima o poi di riuscire a fare anche qualcosa insomma insieme Italia-Grecia, che mi sembrerebbe importante come sì. Mediterraneo.
Bene.
Grazie.
Bene.
Ciao.
Grazie, ciao a voi.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Bene, questa corrispondenza dalla Grecia, che insomma ci ha raccontato abbastanza bene il compagno quello che è il clima anche in Grecia, insomma calcolando che fra poco ci saranno anche le elezioni. Però manifestazioni in Grecia ce ne sono sempre tante, la piazza è sempre molto viva, e questo è sicuramente una differenza, ecco, col nostro paese, dove invece le piazze non sono piene quasi mai sulla questione dei migranti. Radio Onda Rossa, siamo quasi per volgere al termine la rassegna stampa di oggi. Volevo semplicemente ricordarvi che sul Domani c'è un articolo a pagina alle ultime pagine, a pagina 13, dopo il lodo Moro, ecco il lodo Israele, così l'Italia spiava gli arabi per il Mossad. L'articolo è di Paolo Morando. E si chiamava Operazione 20 e consisteva in un accordo di collaborazione tra l'Italia, attraverso il proprio servizio segreto militare, l'allora SISMI, e lo Stato di Israele. L'intesa venne stipulata nel 1975, ma solo oggi se ne scopre l'esistenza grazie alla decretazione delle cosiddette carte di Giovannone, di cui abbiamo anche parlato dai microfoni di questa radio, cioè i documenti relativi all'allora capocentro del SISMI a Beirut, appunto il colonnello Stefano Giovannone, ora consultabile all'archivio centrale dello Stato. Si tratta in particolare del secondo corposo versamento, quindi ulteriori 163 documenti del periodo che va dal novembre 75 all'ottobre di 10 anni dopo. Occorre fare un passo indietro, cioè a quando il allora qui parla, vabbè, l'articolo è lunghissimo, per cui io poi, se ve lo volete leggere, a pagina 13 del Domani. Comunque, l'operazione 20 a favore di Israele è descritta alla perfezione dai documenti che nel nuovo versamento all'archivio centrale dello Stato riportano i numeri 193-194. Andranno dunque citati parola per parola. Il primo riporta la data del 1 ottobre 1985 ed è redatto e firmato dall'ammiraglio Fulvio Martini, allora capo del SISMI. Ciò che però più conta è che si tratta di documenti per il presidente del Consiglio, che era Bettino Craxi. Mi si legge quanto segue. Nel 1975, dopo la guerra del Kippur, fu concordato con il servizio israeliano un accordo di collaborazione in campo intelligence, finalizzato alla raccolta di dati prevalentemente militari nei paesi circondanti Israele. In detto accordo venivano individuati prevalentemente gli indizi di attacco che avrebbero potuto segnalare un'operazione militare congiunta di sorpresa contro Israele, creando una situazione analoga a quanto avvenuto prima dello Yom Kippur. Detta operazione fu chiamata Operazione 20. Martini proseguiva spiegando che quali indizi di attacco erano stati considerati gli appostamenti in avanti delle unità militari, il richiamo dei riservisti, l'accumulo di materiali militari a piè d'opera, il rischieramento di aerei, eccetera. Si era però appunto al 1985, quindi in un momento in cui la situazione sul complicato scacchiere medio orientale era considerevolmente mutata rispetto a 10 anni prima. Basti pensare alla pace di Camp David tra Israele e Egitto del 78, all'annessione del Golan e all'occupazione del Libano da parte di Tel Aviv, per non parlare del massacro di Sabra e Shatila. In che cosa consisteva questa raccolta di dati a favore del Mossad a cui faceva riferimento Martini? Semplice, si trattava di attività di spionaggio compiuta attraverso propri uomini. Lo stesso Giovannone lo fece nella valle del Beka tra Libano e Siria, oppure infiltrando le organizzazioni palestinesi. E qui le carte discretate raccontano tra l'altro i molti tentativi del Sismi, sempre attraverso il proprio capocentro a Beirut, di arruolare addirittura Abu Nidal diversi anni prima che quest'ultimo si staccasse dall'OLP, ritenendola troppo moderata, tanto che sarà proprio un suo gruppo il 27 dicembre 1985 a rendersi protagonista della seconda strage di Fiumicino, che provocò 13 morti e 76 feriti. Tornando alle carte di Giovannone, si è detto che la lettera di Martini era per Craxi, serviva a informare il presidente del Consiglio circa il segreto di Stato che sul punto era stato opposto dal generale Silvio Di Napoli al giudice istruttore di Venezia Carlo Mastelloni nel corso di un interrogatorio, ma serviva anche a ribadire a Palazzo Chigi la necessità di mantenere coperta la cosa, e via dicendo. Nei documenti oggi consultabili figurano anche tutti i processi verbali degli interrogatori di Giovannone nell'ambito di quell'inchiesta, e sono scritti in cui mai compaiono riferimenti alla strage di Bologna o a quella di Ustica. Questa già ne abbiamo parlato diverse volte, ci abbiamo fatto il diversi redazionali, anche perché Paolo Morando è lo scrittore, colui giornalista, scrittore che ha parlato proprio della strage di Bologna e che ha smentito nel suo libro, ma anche con documenti e via dicendo, che ci sia stato qualsiasi coinvolgimento da parte dei palestinesi nella strage di Ustica o in quella di Bologna, così come la destra ha voluto spesso andare, no, a mettere la pulce, o addirittura insomma diversi giornalisti, ci sono stati anche dei podcast e via dicendo. Quindi in questo appunto non c'è, ribadisce Morando, l'aveva già ribadito nel suo libro, ma lo ribadisce anche in questo articolo, non compaiono mai riferimenti alla strage di Bologna o a quella di Ustica, come già chiariva il primo versamento del carteggio, e dunque in totale smentita della tesi portata avanti da più parti, soprattutto da destra, in questi anni circa una responsabilità palestinese. Addirittura le nuove carte illustrano ancora meglio l'azione del Sismi per risolvere la crisi aperta dalle vicende del lanciamissili sequestrati a Ortona nel novembre del 1979, che portò all'arresto dei 3 membri dell'autonomia romana che li stavano trasportando per farli imbarcare alla volta del Medio Oriente, con il sospetto di ancor più pericolosi legami tra palestinesi e in ipotesi le versioni di sinistra italiana. Una crisi risolta prima che avvenisse l'attentato alla stazione di Bologna attraverso un'altra operazione speciale denominata Operazione Aquila, che portò appunto alla scarcerazione del palestinese Abu Saleh, come richiesto in maniera pressante dal governo italiano via Giovannone. In questi giorni i documenti versati all'archivio centrale dello Stato sono stati interamente prodotti dalla Procura Generale al processo d'appello per la strage di Bologna, che vede imputato l'ex NAR Gilberto Cavallini, condannato all'ergastolo in primo grado. I suoi avvocati, preso atto dell'impossibilità di riproporre la pista palestinese per via dibattimentale, nei giorni scorsi hanno rimesso il mandato. Mi hanno chiesto in extremis, ma hanno chiesto in extremis alla Presidenza del Consiglio di discretare ogni documento riguardante l'attentato del 2 agosto 1980 e i suoi eventuali prodromi informativi, quale ne sia la classificazione di cui siano in processo AISE o AISI, già SISD e SISMI, acquisiti a far tempo dall'inizio del mese di luglio 1980 alla fine del mese di settembre dello stesso anno. Ancora loro, insomma, hanno preso atto che nelle carte di Giovannone, contrariamente a quanto sostenuto per anni, nulla collega la strage di Bologna alla vicenda dei missili di Ortona. Questo, insomma, non c'era bisogno che ce lo rivedessero Paolo.
Infatti ringraziamo che ce lo dicono loro, perché è incredibile.
Paolo Morando, però, insomma, l'ennesi continua per l'ennesima volta ancora a parlare di questo sui giornali. Invito le compagne e compagni, per chi non avesse ascoltato il lungo redazionale che abbiamo fatto anche con Daniele Epifano, uno dei protagonisti della radio e anche della questione di Ortona, e insomma i chiarimenti che ci sono stati, e anche sulla questione del collegamento dei palestinesi con la strage di Bologna. In questo, insomma, sicuramente potremmo, insomma, speriamo che sia la volta decisiva e definitiva per porre un punto fine a queste, alle illazioni, ma anche al cambiamento della storia, che è questa, che sicuramente in questo periodo si potrebbe portare avanti, vorrebbero portare avanti con più facilità, ma noi siamo sempre vigili. E ok, siamo per quasi per volgere al termine, passiamo un po' di cronaca romana, vai.
Allora, la cronaca romana ce la dà un po' il Domani, con un articolo, insomma, abbastanza duro, devo dire, sulla Mondezza, perché di fatto di questo si parla, ovvero privatizzare il servizio. Proprio così, si parte proprio subito così. Per ripulire Roma bisogna sciogliere il rapporto tossico tra Ama e Campidoglio. Ora che Ama e Campidoglio possono avere un rapporto tossico, non ci stupisce o non lo vogliamo negare, semplicemente ecco... Okay. Però appunto, ecco, magari immediatamente pensare a una privatizzazione, poi adesso vi leggiamo l'articolo, i termini sono abbastanza, non lo so, secondo me anche fantascientifici, e l'articolo è di Innocenzo Cipolletta, che a quanto pare è un economista, e vabbè, tanto c'è una foto, questo lo dobbiamo dire, che ritrae una situazione, ovviamente, diciamo, appunto, i famosi cassonetti con vari rifiuti intorno, e sono stati pure troppo buoni, perché questa foto è quasi idilliaca, secondo me, rispetto alla realtà, devo dire, perché c'è molto di peggio. E comunque partiamo con l'articolo. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è scusato con i cittadini, grazie mille, per la sporcizia della città, e questo è un atto di onestà utile anche per capire cosa bisogna fare. Cioè, dalle scuse di Gualtieri noi capiamo come si dovrebbe muovere l'AMA. Pur se la situazione appare sostanzialmente migliorata rispetto alla gestione della sindaca Raggi, questo non saprei dire sinceramente, a me sembra che ma non ci sembra affatto,
cioè questa cosa per cui non è migliorata manco per niente, ma perché la gestione oggettivamente, insomma, della giunta Gualtieri, qui se non si va a risolvere la base, ma mi dispiace, cioè, comunque ancora una volta anche qui l'informazione, cioè la Raggi l'avrebbe, se Roma stava così durante la Raggi avrebbero fatto dei titoli di merda,
sì, e veramente in
maniera pesante, sì. E via dicendo. Siccome c'è Gualtieri, non so se perché maschio, non so perché se è del PD, fatto sta che a nessuno gli interessa di niente.
Sì, anzi, no, appunto, qua, addirittura questo economista dice che la situazione è addirittura migliorata. Evidentemente lui vive a Genova, perché non lo vota, o a Palermo o a Busto Arsizio, perché davvero qua di sicuro no. Quindi. Pur se la situazione appare sostanzialmente migliorata rispetto alla gestione della sindaca Raggi, e pur se meritoriamente il comune si doterà di un termovalorizzatore che aiuterà nello smaltimento dei rifiuti, anche qui se ne veramente ancora stiamo così, nonostante
ancora stiamo così,
appunto, nonostante ci sia davvero tanto da dire, tanto è stato detto, penso anche tutto è stato detto su cosa può portare un termovalorizzatore. E in termini anche, insomma, di parte di efficienza, che anche no, ma proprio anche in termini di ulteriore inquinamento. E resta ancora una cosa da fare per rendere Roma una città pulita. E qual è questa cosa? Spezzare il legame tra l'azienda municipale ambientale, quindi l'AMA, e il comune, e mettere a gara la raccolta dei rifiuti. Rompere il legame di proprietà tra il committente comune di Roma e AMA rappresenta l'unica strada per ristabilire un rapporto corretto, dove non si intreccino responsabilità reciproche che rendono impossibile individuare le cause delle vistose e ricorrenti carenze. Beh, non sembra così impossibile evidenziare quelle, le cause delle carenze, però vabbè. Basti vedere quali sono i motivi che vengono accampati, i motivi vengono accampati pure l'italiano oggi, per giustificare la sporcizia della città. Si dice che mancano i mezzi e di fatto si addebita la colpa al Comune di Roma che non finanzia abbastanza l'AMA. Si dice che occorre rivedere le politiche dei bonus ai dipendenti. I dipendenti andrebbero pagati adeguatamente e le dipendenti non servono bonus, servono condizioni di lavoro che siano degne, perché purtroppo a lavora ancora bisogna andarci. Scusate, si dice appunto che occorre rivedere le politiche dei bonus ai dipendenti i cui sindacati hanno forti legami con la politica che gestisce la città. I sindacati hanno legami politici perché si occupano di politica. Leggiamo sui giornali che mancano addirittura 1000 persone e si invoca l'intervento del comune. Vabbè, si lamenta un assenteismo gigantesco, ecco qui, e questo economista ci dice che forse forse è sempre colpa di chi lavora, perché appunto si assenta, ovviamente, guarda caso, le persone, gli esseri umani si assentano. In altre parole, non c'è un chiaro e normale rapporto tra committente e impresa di servizio. Vabbè. Quindi le proposte quali sono? Vediamo, aspettate, perché ce n'era una veramente interessante. Ecco allora che la via per risolvere la sporcizia della città passa necessariamente per la messa a gara europea del servizio di raccolta dei rifiuti, magari dividendo la città in lotti per avere più società di servizio da mettere in competizione sui risultati. Quindi non solo, vabbè, privatizziamo insomma qualcosa che è un bene pubblico, perché la pulizia, la salute pubblica, poi perché anche di questo si parla, è appunto comunque un bene comune, come lo sono le strade, lo è anche la sua gestione, quindi anche la pulizia, voglio dire, no? Invece no, la competitività economica, la competitività di mercato deve entrare assolutamente anche in questo, anzi meglio, perché appunto non è che questo, quindi il messaggio che passa è che non è che un'azienda che si occupa di pulizia del bene pubblico deve fare l'interesse del bene pubblico, ma deve farsi la lotta insieme ad altre e deve, come dire, fare bene tra virgolette il suo lavoro, perché così avrà più denaro, perché di questo parliamo. Poi andando avanti, questa è un'operazione che può essere avviata da subito, anche incredibilmente lui ha proprio la risposta in mano. E poi scusate che c'è una parte un po' più lunga, sollecitando la partecipazione di ditte italiane o straniere, private o pubbliche, ma senza legami con la città di Roma, capaci di assumersi l'impegno di pulire la città con mezzi propri. Vabbè, anche questa è la situazione. E quindi niente, sarebbe l'avvio di una sperimentazione capace di creare un nuovo rapporto. Parlare di sperimentazione ci sembra abbastanza ottimista, visto che insomma di solito quando vengono attuati dei cambiamenti di così importante entità purtroppo rimangono, quindi non è che sia una sperimentazione. Qua di solito se questi cambi di paradigma, soprattutto da pubblico a privato, vengono fatti, ci sentiamo di dire che non è una sperimentazione, ma rimangono lì insomma quei cambiamenti. Vabbè, ne avrebbero vantaggio tutti, a cominciare dai cittadini che finalmente avrebbero pulita la loro città. Quindi abbiamo capito, sì, che la risposta è sempre il privato.
Diciamo che parte della raccolta della mondezza è già privatizzata,
peraltro
soprattutto quella che riguarda tutta la questione dei commercianti e via dicendo, come abbiamo visto parte dell'ATAC, cioè un'altra municipalizzata, è privatizzata, in cui le condizioni di lavoro sono sicuramente peggiori e dove il sistema non ha sicuramente...
Garantiamo che non è migliore il TPL.
Non è migliore il TPL e non è neanche migliore la Sarim rispetto all'AMA. Anzi, l'aver parcellizzato, per cui non si capisce chi deve pulire le strade, non si capisce chi deve fare raccolta differenziata, non si capisce chi deve fare porta a porta, non si capisce chi... I dirigenti, perché poi stiamo a parlare, qui si parlano sempre i lavoratori, ma qui c'è, ripeto, già l'ho detto prima, c'è una classe dirigente formatasi veramente sulla la linea di Berlusconi, non è riuscito neanche in questi 20 anni a formare una classe dirigente decente che riuscisse almeno a applicare capitalismo in maniera intelligente, neanche quello siamo riusciti a fare. C'è una classe dirigente totalmente inadatta, cioè ad AMA, così spesso come avviene ad ATAC, perché fondamentalmente non si accede per meriti, non si accede per qualifiche, non si accede per proprietà di studi, insomma di quello che poi si va a lavorare, si accede per altro, quindi è ovvio che poi l'AMA non funziona, ci stanno interessi economici immensi su AMA come così su ATAC e via dicendo. Quindi insomma questo continuo, come avevano provato a fare i radicali sulla questione dell'ATAC, cioè di portare avanti un referendum per la privatizzazione, così adesso ci sta provando il Domani, i vari economisti del Domani sulla municipalizzata AMA, insomma ci sembrano alquanto ipocriti e anche che poi non studi, perché ripeto, avessi fatto uno studio sulla, oggettivamente sul oggi quanto l'AMA è in parte privatizzata e se con la privatizzazione funziona meglio, questo non accade, non è accaduto e non sta accadendo, quindi mi sembrano soluzioni veramente ipocrite, no? E poi questa questione che sempre, insomma, quanto è bravo più Gualtieri della Raggi, che io sulla Mondezza veramente lo trovo
È quasi ridicolo,
veramente. Lo trovo anche un po' allucinante, lo stesso vale per i mezzi di trasporto. E va bene, io direi che noi forse potremmo chiudere qui questa
è arrivato il momento
c'era una compagna che ci aveva segnalato un articolo che però di Repubblica Roma, che però in parte pagamento, quindi vi leggo solo il titolo: The Borderline raddoppia i fan dopo il dramma di Casal Palocco, in un giorno 24.000 follower in più. Si parla della questione dell'omicidio che c'è stato del ragazzino di 5 anni, al netto di insulti e minacce di Pietro e Ermotosega volano su Instagram e TikTok. L'incidente in cui ha perso la vita il piccolo Manuel non frena la crescita sociale dei The Borderline e via dicendo. Questo insomma per dire la perversione poi della popolazione è veramente oltre i limiti della sopportazione. Per quanto riguarda anche questa questione delle strade e via dicendo, sicuramente c'è un problema stradale anche qui per le strade della capitale, che sono insomma molte volte fonte di pericoli e di insomma fonte anche di incidenti, però diciamo che questa spregiudicatezza nella guida è sempre più evidente, comunque distrazioni, comunque prepotenza, c'è un'aggressività in strada sempre più forte, insomma io personalmente che vado a piedi o certe volte in bicicletta me ne accorgo tantissimo, quindi insomma va bene imputare alle amministrazioni, alle strade e quello che è il pericolo, dico perché insomma ci sono stati diversi articoli per colpa delle strade e via dicendo, sì è vero, però qua non stiamo a parlare sempre solo di colpa delle strade, perché se passa con i semafori rossi, se guida mentre si fanno 300 miliardi di altre cose, tra cui rispondi al telefono, tra cui insulti, tra cui t'abbassi perché devi te casca il telefono e in tempo lo fai a 100 km 80 km, sa, gli ultimi incidenti che ci sono stati non mi sembra che sono stati proprio colpa delle strade, penso al tram che è stato preso dal calciatore da Lazio, penso a quello che è successo anche ieri che sti ragazzi e via dicendo, che evidentemente la velocità è un problema, cioè a quanto si va in città è un problema e la prepotenza è un problema. C'hai il SUV, c'hai la Smart, io te schiaccio. Tu c'hai il SUV, c'hai il tram, io te schiaccio. Io c'ho il SUV, ho la macchina, tu sei a piedi, te schiaccio. Cioè è una prepotenza continua nelle strade, date da una aggressività portata avanti proprio dal concetto di avere la macchina, cioè la macchina, appena sali in macchina te scatta l'aggressività e la prepotenza, è proprio un, so come dire, in indole del patriarcato la macchina in questo momento, cioè quindi io, cioè, nel senso
sì, diciamo che io in realtà purtroppo per me anche devo dire purtroppo da guidatrice mi rendo conto che effettivamente proprio sullo strumento delle quattro ruote o più che delle due in realtà si riversa veramente un'aggressività devo dire maschile perché poi di fatto si tratta proprio di questo, cioè di appunto di andare sopra, di passare avanti, insomma di veramente sta roba qua e peraltro che sentivo meno pochi anni fa e in questo momento invece si sente molto di più
pure secondo me
in effetti. Discorso delle strade vabbè, Roma è una città particolare, Roma è una città non sempre proprio perfettamente manutenuta, possiamo dire, ma davvero in questo caso non sembra esserci nessuna responsabilità a questo livello, cioè qui veramente si parla proprio di completa assenza, cioè secondo me la questione dell'atto di presenza durante la presenza, diciamo,
durante la guida,
durante la guida in
che
generale,
c'hai comunque
cioè è una cosa, cioè tu sei in quel momento presente, sei alla guida di un mezzo e bisogna essere presenti completamente. E sinceramente a me non mi stupisce in realtà che questa cosa non succeda, perché ormai non succede quasi più in nessun ambito, perché davvero una persona fa una cosa mentre ne fa anche altre, quindi boh, vabbè, forse potremmo ragionare più su questo che su quanto sono dismesse le strade di Roma.
No, vabbè, anche perché sempre sta responsabile, è sempre tutto esterno, non siamo mai responsabili di niente.
Beh, in questo caso la responsabilità individuale potrebbe essere interessante vederla, perché sì, potrebbe.
Va bene, con questo noi andiamo a concludere questa rassegna stampa di oggi, sono le 11:15 primi.